Prvá časť testu – počúvanie. Táto časť testu sa skladá z troch nahrávok. Každú z nich budete počuť dvakrát. Počas počúvania odpovedajte na otázky, prislúchajúce k jednotlivým nahrávkam. Sledujte inštrukcie a piktogramy, aby ste vedeli, na ktorý odpoveďový hárok máte vyznačovať svoje odpovede. Teraz si pripravte odpoveďový hárok označený piktogramom krížik. Prvá nahrávka. Vypočujte si nahrávku o Talianoch a ich vzťahu k láske. Na základe vypočutého vyberte správnu odpoveď. Vždy je správna iba jedna z ponúkaných možností. Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom krížik. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh 1 až 7. Teraz si vypočujte ukážku.
Gli innamorati italiani. Tutti sappiamo cosa vuol dire innamorarsi, ma c'è qualcosa di tipico degli innamorati italiani? È cambiato qualcosa? Anzitutto, c'è un atteggiamento favorevole da parte degli adulti. Due generazioni fa, chi si innamorava nascondeva la cosa ai genitori e agli insegnanti. Oggi gli adulti guardano con un benevolo sorriso ai figli e agli studenti innamorati. Non solo, una volta si parlava di amore solo quando ci si fidanzava. Oggi gli amori cominciano a 14-15 anni. Non si è un fidanzato, ma un moroso, un ragazzo. Spesso si tratta di storie che durano pochi mesi, vissute però intensamente. Un'altra abitudine diffusa è quella di andare in vacanza insieme, dal weekend per andare a sciare alla settimana in giro per l'Europa. Sono momenti in cui la giovane coppia vive autonomamente, lontano dai familiari e dagli insegnanti. Questa situazione di ampia libertà dà al singolo ragazzo o ragazza la responsabilità di gestire la propria vita sentimentale, ma toglie la spinta ad andare via da casa. Spesso i giovani vivono con i genitori fino ai 30 anni. Hanno tutti i vantaggi di una famiglia, godono della protezione economica e sociale. Tra i 25 e i 30 anni le unioni si rafforzano, ma sempre più spesso non si trasformano in matrimonio, bensì in convivenza. Al matrimonio si giunge quando si decide di avere figli, intorno ai 30-35 anni. Una causa di questa tendenza è certamente il precariato nel lavoro. L'Italia ha una tradizione di posto di lavoro stabile che dura tutta la vita, ma negli ultimi 10 anni le cose sono cambiate e l'occupazione è quasi sempre precaria. Per il resto, gli innamorati italiani sono come tutti gli innamorati del mondo, innamorati e basta.
Teraz si vypočujte ukážku ešte raz.
Gli innamorati italiani. Tutti sappiamo cosa vuol dire innamorarsi, ma c'è qualcosa di tipico degli innamorati italiani? È cambiato qualcosa? Anzitutto, c'è un atteggiamento favorevole da parte degli adulti. Due generazioni fa, chi si innamorava nascondeva la cosa ai genitori e agli insegnanti. Oggi, gli adulti guardano con un benevolo sorriso ai figli e agli studenti innamorati. Non solo, una volta si parlava di amore solo quando ci si fidanzava. Oggi gli amori cominciano a 14-15 anni. Non si ha un fidanzato, ma un moroso, un ragazzo. Spesso si tratta di storie che durano pochi mesi, vissute però intensamente. Un'altra abitudine diffusa è quella di andare in vacanza insieme, dal weekend per andare a sciare alla settimana in giro per l'Europa. Sono momenti in cui la giovane coppia vive autonomamente, lontano dai familiari e dagli insegnanti. Questa situazione di ampia libertà dà al singolo ragazzo o ragazza la responsabilità di gestire la propria vita sentimentale, ma toglie la spinta ad andare via da casa. Spesso i giovani vivono con i genitori fino ai 30 anni. Hanno tutti i vantaggi di una famiglia, godono della protezione economica e sociale. Tra i 25 e i 30 anni le unioni si rafforzano, ma sempre più spesso non si trasformano in matrimonio, bensì in convivenza. Al matrimonio si giunge quando si decide di avere figli, intorno ai 30-35 anni. Una causa di questa tendenza è certamente il precariato nel lavoro. L'Italia ha una tradizione di posto di lavoro stabile che dura tutta la vita, ma negli ultimi 10 anni le cose sono cambiate e l'occupazione è quasi sempre precaria. Per il resto, gli innamorati italiani sono come tutti gli innamorati del mondo. Innamorati e basta!
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 1 až 7. Druhá nahrávka. Vypočujte si nahrávku o chrípke a jej prevencii. Na základe vypočutého rozhodnite o každom z tvrdení 8 až 13, či je pravdivé, nepravdivé, alebo z nahrávky nevyplýva. Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom krížik. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh 8 až 13. Teraz si vypočujte ukážku.
L'influenza suina. I primi casi, anche gravi, sono stati registrati, ai telegiornali si alternano notizie contrastanti. Occorre vaccinarsi, basta lavarsi le mani, bisogna chiudere le scuole. L'influenza suina, o H1N1 per intenderci, che circola fra noi dall'inizio dell'estate, è tornata di attualità, sollevando molte domande a cui vorremmo dare delle risposte chiare e scientifiche. Quando aumenteranno i casi e saranno gravi? Da dove viene questo virus e come evolverà nel tempo? Come prevenire l'infezione? Bisogna fare scorta di antivirali? Quali sintomi avvertono del peggioramento? Quando inizierà l'epidemia? Dipende dal meteo. I casi aumenteranno quando cominceranno gli sbalzi termici, dice Fabrizio Pergliasco, virologo dell'Università di Milano che dirige il laboratorio di riferimento per la diagnosi di infezione del virus. Per due motivi. Primo, l'abbassamento delle temperature farà rallentare il battito delle cellule ciliate che rivestono le vie aeree e che hanno il compito di liberarci dal muco e dei microbi che vi si sono invischiati spingendoli verso l'alto. Con i primi freddi, i virus dell'influenza, non più velocemente espulsi, ne approfitteranno per infettare il sistema respiratorio. Secondo, con il freddo si tende poi a vivere al coperto e l'affollamento facilita la trasmissione del virus. Per questo ultimo motivo, tutti gli esperti consigliano, tra i primi metodi di prevenzione, di aumentare le norme igieniche comuni quando si frequentano posti molto affollati. Lavarsi le mani più spesso, evitare di toccare maniglie, scorrimano e tutti gli oggetti dove il contatto avviene con più persone, così come evitare di usare oggetti comuni, come bere dallo stesso bicchiere o asciugarsi nello stesso asciugamano. Le categorie più a rischio sono quindi tutte quelle che per un qualche motivo sono a contatto con molte persone ed utilizzano di frequente oggetti in comune. Medici, infermieri, poliziotti, ma anche bambini delle scuole elementari e materne che hanno giocattoli in comune e se li scambiano in continuazione. Ma una nota positiva viene dalla notizia che il virus reagisce ai normali antivirali e che quindi non è impossibile da debellare. Le autorità quindi assicurano che la situazione è sotto controllo e che preoccuparsi troppo è inutile e porta soltanto ad una psicosi di massa controproducente.
Teraz si vypočujte ukážku ešte raz.
L'influenza suina. I primi casi, anche gravi, sono stati registrati, ai telegiornali si alternano notizie contrastanti. Occorre vaccinarsi, basta lavarsi le mani, bisogna chiudere le scuole. L'influenza suina, o H1N1 per intenderci, che circola fra noi dall'inizio dell'estate, è tornata di attualità, sollevando molte domande a cui vorremmo dare delle risposte chiare e scientifiche. Quando aumenteranno i casi e saranno gravi? Da dove viene questo virus e come evolverà nel tempo? Come prevenire l'infezione? Bisogna fare scorta di antivirali? Quali sintomi avvertono del peggioramento? Quando inizierà l'epidemia? Dipende dal meteo. I casi aumenteranno quando cominceranno gli sbalzi termici, dice Fabrizio Pergliasco, virologo dell'Università di Milano che dirige il laboratorio di riferimento per la diagnosi di infezione del virus. Per due motivi. Primo, l'abbassamento delle temperature farà rallentare il battito delle cellule ciliate che rivestono le vie aeree e che hanno il compito di liberarci dal muco e dei microbi che vi si sono invischiati spingendoli verso l'alto. Con i primi freddi, i virus dell'influenza, non più velocemente espulsi, ne approfitteranno per infettare il sistema respiratorio. Secondo, con il freddo si tende poi a vivere al coperto e l'affollamento facilita la trasmissione del virus. Per questo ultimo motivo, tutti gli esperti consigliano, tra i primi metodi di prevenzione, di aumentare le norme igieniche comuni quando si frequentano posti molto affollati. Lavarsi le mani più spesso, evitare di toccare maniglie, scorrimano e tutti gli oggetti dove il contatto avviene con più persone, così come evitare di usare oggetti comuni, come bere dallo stesso bicchiere o asciugarsi nello stesso asciugamano. Le categorie più a rischio sono quindi tutte quelle che per un qualche motivo sono a contatto con molte persone ed utilizzano di frequente oggetti in comune. Medici, infermieri, poliziotti, ma anche bambini delle scuole elementari e materne che hanno giocattoli in comune e se li scambiano in continuazione. Ma una nota positiva viene dalla notizia che il virus reagisce ai normali antivirali e che quindi non è impossibile da debellare. Le autorità quindi assicurano che la situazione è sotto controllo e che preoccuparsi troppo è inutile e porta soltanto ad una psicosi di massa controproducente.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 8 až 13. Teraz si pripravte odpoveďový hárok označený piktogramom pero. Tretia nahrávka. Vypočujte si rozhovor medzi dvoma mladými ľuďmi. Na základe vypočutého doplňte chýbajúce slová v úlohách 14 až 20. V odpovedi použite jedno slovo. Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom pero. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh. Teraz si vypočujte ukážku.
Ciao, scusa se ti disturbo, ma volevo chiederti, è la prima volta che vieni qui?
Ciao, non mi disturbi affatto, vengo qui qualche volta. E tu?
Ci ci vengo quasi tutte le sere. Ah, scusami, io sono Carla, e tu?
Dieter, mi chiamo Dieter.
Dieter? Che nome particolare! E da dove vieni?
Vengo da Berlino, sai, in Germania.
Certo, certo. Ma parli benissimo italiano. Dove l'hai studiato?
Ecco, in verità mia mamma è di Roma.
Ah, e dove abiti ora? Qui vicino?
No, purtroppo vivo in periferia, un po' lontano. E tu sei di Roma?
No, sono nata in Umbria, ma abito a Roma da molti anni. E tu che cosa fai a Roma?
Tutto e niente. Sono venuto qui per visitare i miei nonni, ma ora sono partiti per le terme ed ho deciso di rimanere un po' più a lungo nella città eterna. Vado in giro, visito i musei, le gallerie ed i vari quartieri della città.
Sei uno studente di storia dell'arte?
No, però mi interessa molto la cultura italiana.
Hai già visitato la periferia di Roma?
Non ancora. Ho visto solo il centro, ma in questo periodo è pieno di turisti.
Se hai tempo e voglia, ci possiamo incontrare domani e fare un giro insieme in periferia. Ti va?
Certo, perché no? Sei molto gentile.
Oh, ma dai, arrossisco.
Teraz si vypočujte ukážku ešte raz.
Ciao! Scusa se ti disturbo, ma volevo chiederti, è la prima volta che vieni qui?
Ciao! Non mi disturbi affatto, vengo qui qualche volta. E tu?
Ci vengo quasi tutte le sere. Ah, scusami, io sono Carla, e tu?
Dieter, mi chiamo Dieter.
Dieter? Che nome particolare! E da dove vieni?
Vengo da Berlino, sai, in Germania.
Certo, certo. Ma parli benissimo italiano. Dove l'hai studiato?
Ecco, in verità mia mamma è di Roma.
Ah, e dove abiti ora? Qui vicino?
No, purtroppo vivo in periferia, un po' lontano. E tu sei di Roma?
No, sono nata in Umbria, ma abito a Roma da molti anni. E tu che cosa fai a Roma?
Tutto e niente. Sono venuto qui per visitare i miei nonni, ma ora sono partiti per le terme ed ho deciso di rimanere un po' più a lungo nella città eterna. Vado in giro, visito i musei, le gallerie ed i vari quartieri della città.
Sei uno studente di storia dell'arte?
No, però mi interessa molto la cultura italiana.
Hai già visitato la periferia di Roma?
Non ancora. Ho visto solo il centro, ma in questo periodo è pieno di turisti.
Se hai tempo e voglia, ci possiamo incontrare domani e fare un giro insieme in periferia. Ti va?
Certo, perché no? Sei molto gentile.
Oh, ma dai, arrossisco.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 14 až 20. Ukončite prosím prácu na tejto časti testu. Pokračujte prosím v práci na ďalších častiach testu.